Domenica scorsa, essendo il 2 febbraio, abbiamo celebrato la festa della presentazione di Gesù al Tempio e abbiamo incominciato la Divina Liturgia fuori dalla Chiesa, sul Sagrato, accendendo le candele e formando poi una piccola processione per entrare nel Tempio. Era un modo per ricordare che il popolo di Israele attendeva la venuta della luce vera che illumina ogni uomo, il Messia, il bambino Gesù, il figlio di Maria e Giuseppe, e lo accoglieva nel Tempio. La Chiesa rappresentava in quel momento per noi il Tempio Santo di Gerusalemme. E dunque portavamo in mano delle candele, cosa che ripeteremo nel momento più importante dell'anno liturgico. Durante la veglia pasquale entreremo in chiesa portando delle candele. E guardando quella fiamma ci ricorderemo che Gesù stesso viene presentato come la luce del mondo, quella luce che illumina ogni uomo, il frammento della luce del Verbo della vita è presente in ogni persona, in ogni uomo e donna, a prescindere dall'esperienza di fede, dalla cultura e anche dalla religione. Una scintilla di vita è presente in ciascuno di noi. Ora, nelle letture di questa domenica abbiamo sentito un'espressione molto particolare: la tua luce. La tua luce splenderà come l'aurora, dice il profeta Isaia alla prima lettura. La tua luce brillerà tra le tenebre. Qual è la tua luce? La tua luce, Licinia, la tua luce, Elena, la tua luce, Benedetto. Qual è la mia luce? Non si tratta della mia stella, del mio astro, si tratta della tua luce. Il profeta Isaia lo spiega molto bene nel suo oracolo. La tua luce è il tuo digiuno. Ma il digiuno non è quello che noi pensiamo, cioè l'astensione dal cibo. In un certo senso è l'esatto contrario. Il digiuno vuol dire mangiare, secondo il profeta Isaia, ma non mangiare da solo, mangiare con chi non ha da mangiare, è vestire uno che vedi nudo, è ospitare in casa uno che non ha casa, un senza tetto, un senza fissa dimora. Digiunare davanti a Dio significa dunque mangiare insieme, fare festa, rallegrarsi. È questo il digiuno che voglio, dice questo capitolo 58 del libro del profeta Isaia. La tua luce è fare queste cose belle agli occhi di Dio. Delle cose semplici, ordinarie, che noi abbiamo imparato quando siamo stati bambini e nelle nostre case qualcuno ci ha vestito, qualcuno ci ha dato da mangiare, da bere, qualcuno ci ha tenuto accanto a sé, abbiamo sperimentato la dolcezza dell'amore di Dio attraverso l'amore dei nostri genitori, delle nostre famiglie, di chi ci ha atteso e accudito. A volte noi pensiamo all'amore di Dio in termini particolarmente astratti, filosofici, un po' platonici, e non ci accorgiamo delle evidenze più ovvie che, se essendo quasi scontate, non ci appaiono come il segno dell'amore di Dio. E invece il profeta Isaia dice che sta proprio lì la tua luce, e dice una cosa stupefacente, parlando del fatto che anche tu sei ferito, anche tu hai delle ferite. Si rivolgeva a Gerusalemme, che aveva la grande ferita di avere perso i suoi figli erano andati nella deportazione, erano nella diaspora, si trovavano nell'esilio di Babilonia. Le ferite del cuore di questa madre Gerusalemme sono ferite importanti, ma adesso pensa alle tue ferite. A volte rischiamo di stare lì a leccarci le nostre ferite. E invece qui la parola del Signore affidata ad Isaia ci dice che la ferita, la tua ferita, si rimarginerà presto. Quando? Quando farai quelle azioni, quando condividerai il cibo, la bevanda, il vestito, la casa, guarirai, guarirai. È una grande terapia. Ora, anche Gesù, nel Vangelo che abbiamo ascoltato, fa riferimento a questo messaggio, perché anche lui parla di luce. Siamo nel grande discorso della montagna. Gesù ha appena incominciato a dire, davanti a una folla molto numerosa, davanti anche ai discepoli, beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. E nelle ultime parole ha detto, beati voi quando vi perseguiteranno, diranno ogni sorta di male contro di voi. E poi ci sono le parole di oggi, voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città collocata sopra il monte, così risplenda, le vostre opere risplendano davanti agli uomini, perché vedendo la bellezza, la bontà delle vostre opere, gli uomini glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Dunque, di nuovo, Gesù lega la luminosità della nostra vita alle opere. Sono le opere il segno della sua presenza in mezzo a noi, delle opere nuove, delle opere belle, delle opere normali, delle opere della nostra vita ordinaria. Non abbiamo bisogno di miracoli, di messaggi esoterici, no. Le cose di tutti i giorni possono e di fatto nascondono, possono nascondere e nascondono nella ferialità delle nostre azioni più semplici la presenza del Signore Gesù. Lui ce lo ha detto. Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo, e magari qualche volta ci chiediamo, ma come sarà la presenza del Signore con noi fino alla fine del mondo? Vedremo degli angeli che ci appariranno, avremo delle visioni, parleremo tante lingue, ma no, assolutamente. Dopo la messa andremo a pranzo, staremo un po' insieme, ci faremo compagnia, andremo a trovare una persona che ha bisogno, cose semplici che però fanno vedere la presenza della luce del Signore. Oggi dunque vogliamo ringraziare il Signore, perché perché siamo stati illuminati in modo profondo nel contesto concretissimo delle nostre vite. Anche San Paolo lo dice nella seconda lettura: io quando mi sono trovato a venire tra di voi, è San Paolo che parla, non sono io, avevo una gran paura, perché pensavo, ma vado a Corinto, lì sanno tutto, conoscono la cultura, la filosofia, gli autori antichi, le grandi sapienze. Paolo, poverino, sapete che Paolo significa piccolo nella lingua latina, si sentiva spaesato e lì probabilmente ha capito che non doveva competere con quelle armi, non doveva portare un complicato discorso ai Corinti. Quando sono venuto in mezzo a voi, sono venuto pieno di paura, con un gran tremore, non sapevo che fare, però pensavo che in mezzo a voi ci fosse Gesù Cristo e questo crocifisso. E davanti a Gesù crocifisso tutte le sapienze, tutte le mondanità, tutte le speculazioni, anche le più meravigliose, appassiscono, diventano nulla. E si vede che davanti al crocifisso veramente Dio ha manifestato quanto ci vuole bene, quanto ci ama, quanto ci ha amato. Ce ne siamo accorti. Anche in questi giorni è mancata una nostra carissima sorella di nome Sara, qualcuno di voi l'ha conosciuta molto bene, alcuni forse l'hanno vista anche qui a Messa. Quanto bene abbiamo ricevuto, quanto affetto, quante coccole. Ma era l'amore del Signore che bussava i nostri cuori. Era la sua tenerezza, la sua vicinanza. Non era una persona che diceva di avere, per esempio, una fede particolarmente eroica, anzi, per lo più quando si toccava questo argomento diceva di non avere la fede. Lei che invece ha passato tante ore con molti di noi nella preghiera, nella ricerca di Dio, nel silenzio, nella penitenza, nella vita insieme, nella vita comune, in liturgie tanto lunghe, quando eravamo giovani, liturgie eterne, quelle della dozza al confronto, sono niente, e quando si stava delle ore ad ascoltare per esempio Don Giuseppe Dossetti, io ero ancora un bimbetto di pochi anni, lei però invece era una giovane ragazza e dunque tante cose le ha assorbite, le ha ricevute, le ha assimilate. E poi però la scoperta, forse non ho la fede, forse non sono capace, forse non sono adatto a questa vita, forse non è come pensavo, forse non c'è il paradiso, forse finisco all'inferno. Quanti dubbi che possono venire, ma sono tutti dubbi importanti. Eppure, sopra a tutto, che cosa c'è? C'è l'amore del Signore, c'è il Signore crocifisso, non c'è mica altro. Non facciamoci la testa, non c'è altro. Quello che conta è sperimentare adesso la presenza di Gesù che ci vuol bene, che ci ama e che è sempre con noi tutti i giorni fino alla fine del mondo.